La crittografia è uno strumento essenziale per far funzionare il mondo, soprattutto quello digitale, esattamente così come noi oggi lo conosciamo. Archivi, comunicazioni, pagamenti, autenticazioni, tutto si basa su robusti meccanismi che hanno essenzialmente lo scopo di proteggere le informazioni di valore dagli sguardi indiscreti di coloro che non hanno diritto di accedervi. Ma tutto l'attuale ecosistema, pur assicurando un alto livello di sicurezza e protezione sufficiente a permetterci di svolgere tutte le attività che ben conosciamo, è comunque ben lungi dall'essere perfetto. Nell'episodio di oggi, quindi, vorrei parlarti di una interessante evoluzione nel campo della crittografia che forse potrebbe diventare una realtà di ampia diffusione già nei prossimi anni e che potrebbe aumentare enormemente il livello di sicurezza dei nostri dati. Quindi ora ascoltiamo insieme la sigla e dopo parliamo un po' di crittografia omomorfica.
Benvenuti su Pensieri in Codice, il podcast dove si ragiona da informatici, con Valerio Galan.
L'informatica e la crittografia sono da sempre discipline profondamente collegate. Da un lato, la crittografia deve tantissime delle proprie possibilità alla potenza di calcolo garantita dall'informatica e dall'altro, al tempo stesso, tantissime delle moderne applicazioni informatiche sarebbero letteralmente impossibili senza la crittografia. I primi esempi di crittografia infatti risalgono addirittura a più di 5.000 anni fa, ma è solo negli ultimi anni, da poco più di mezzo secolo, che questa disciplina ha visto esplodere i propri ambiti e le proprie possibilità di applicazione, ovviamente seguendo il trend crescente della diffusione prima dei computer, poi degli smartphone, il cloud e tutto ciò che ne abbiamo visto conseguire. Contemporaneamente, però, gli informatici hanno attinto a piene mani dalle teorie e dagli algoritmi crittografici, e questo per implementare e proteggere tutte quelle tecnologie che sono alla base del mondo digitale. Dall'hardware al software, dal Wi-Fi al cloud, tutto funziona anche grazie ad una molteplicità di algoritmi che criptano e decriptano dati in continuazione. Il concetto base di crittografia ormai lo conosciamo un po' tutti, o sicuramente ne abbiamo almeno sentito parlare. Anche qui su Pensieri in Codice abbiamo trattato l'argomento in vari episodi, e se non sai a cosa mi riferisco, ti invito caldamente ad andarli a recuperare perché sono veramente molto interessanti. Ma in termini molto generali, diciamo che la crittografia è un meccanismo per conservare o scambiare informazioni nascondendole ad occhi indiscreti e facendo in modo che siano consultabili ed utilizzabili solo da chi dispone dei corretti strumenti e delle corrette informazioni di decrittazione. Nel mondo moderno, anche se magari non intenzionalmente, ne facciamo un uso quotidiano, ad esempio quando navighiamo sul web, quando ci scambiamo messaggi, quando inseriamo informazioni in un'app o quando facciamo acquisti online. In realtà, quasi in ogni nostra operazione sul web o via internet è in qualche modo coinvolto un processo di crittografia. Ma non solo online, anche quando utilizziamo sistemi di pagamento, quando colleghiamo PC e stampante al Wi-Fi di casa, quando apriamo il cancello automatico del garage, tutti questi sistemi, esclusi proprio quelli obsoleti o mal configurati, basano comunicazione e autenticazione su un qualche meccanismo di crittografia. Negli ultimi anni, poi, la crittografia è anche stata utilizzata per scopi, diciamo, meno nobili e meno legali. Basti pensare a tutti gli attacchi ransomware che crescono di giorno in giorno e che spesso fanno uso di algoritmi crittografici per impedire l'accesso ai dati da parte dei legittimi proprietari, per poi chiedergli un riscatto per ottenere strumenti e chiavi di decrittazione. Anche di questo abbiamo parlato qualche episodio fa. Ma qualsiasi sia lo scopo, alla fine il concetto di base è abbastanza semplice. Si prende un'informazione, la si elabora con un qualche algoritmo matematico e la si sostituisce con il prodotto dell'elaborazione. Fatto questo, l'informazione è criptata. Sempre mantenendoci molto sul generico, possiamo suddividere gli algoritmi crittografici in due tipologie. In realtà esistono molte altre categorizzazioni e suddivisioni, ma per quello che mi interessa descriverti oggi, è più che sufficiente la distinzione tra algoritmi di crittografia unidirezionali e algoritmi di crittografia bidirezionali. Un algoritmo di crittografia unidirezionale è sostanzialmente un processo il cui risultato non può essere riportato allo stato originale pre-elaborazione. In pratica, a partire dall'informazione che si desidera proteggere, con questo algoritmo è possibile calcolarne una versione criptata, ma se si è in possesso della sola versione criptata, non esiste un meccanismo vero e proprio per ricostruire l'informazione iniziale. Ad un primo sguardo superficiale, questo potrebbe sembrare un algoritmo abbastanza inutile. A cosa serve convertire un dato in modo che poi sia illeggibile e impossibile da ripristinare? Beh, in realtà si tratta di un algoritmo ampiamente utilizzato e l'esempio più classico riguarda l'archiviazione delle password all'interno di un database, ad esempio le password degli utenti di un sito web. Quando infatti l'utente imposta la propria password, il sistema la elabora con un algoritmo unidirezionale e la archivia all'interno del proprio database in formato criptato. Quando poi, in un secondo momento, l'utente ritorna e reinserisce la password per autenticarsi presso il sito, il sistema non fa altro che crittografare nuovamente la password appena inserita usando lo stesso identico algoritmo della volta precedente. A questo punto, non gli resta che confrontare il risultato della crittografia appena applicata con quella salvata all'interno del database. Se queste coincidono, ne può dedurre che l'utente abbia inserito la password corretta. A prima vista potrebbe sembrare complicato, ma in realtà si tratta di un modo molto semplice ed efficiente per gestire l'autenticazione. E questo perché, innanzitutto, gli algoritmi unidirezionali sono molto veloci. E poi, questo approccio permette di gestire un gran numero di password senza doverle conoscere e mantenendole in uno stato difficilmente decrittabile in caso di accessi non autorizzati al database. Un algoritmo bidirezionale, invece, penso lo starai immaginando, è quel tipo di algoritmo in cui il risultato è perfettamente reversibile. È sufficiente conoscere i passaggi necessari e dei dati aggiuntivi segreti, che di solito prendono il nome di chiave, e utilizzarli per ripristinare l'informazione originale a partire da quella criptata. L'applicazione di questo algoritmo ovviamente è molto più intuitiva, si usa per memorizzare qualcosa che in futuro dovrà essere ripristinato per essere utilizzato, ma nel frattempo che si trova su un archivio o viene spedito lungo un canale di comunicazione, deve essere protetto da accessi o addirittura da modifiche indesiderate. Dunque, ricapitolando, la crittografia serve a proteggere i dati, ma anche da quel poco che ti ho descritto finora dovrebbe apparire chiara una cosa, e cioè che in certi casi, per la verità in molti casi, essa vada momentaneamente rimossa per permettere l'utilizzo di tali dati, altrimenti in forma criptata risultano essenzialmente inutili. Ed è proprio a questo punto che si inizia a parlare di crittografia omomorfica. La crittografia omomorfica è un tipo di crittografia che permette di utilizzare e di elaborare i dati in forma criptata. Ciò vuol dire che una volta criptati, utilizzando questo tipo di algoritmo, non è necessario decriptarli se vi si vogliono applicare delle trasformazioni o li si vuole utilizzare per fini statistici o per inferire altri tipi di informazioni. L'aggettivo omomorfica deriva dal concetto di omomorfismo algebrico, che in parole matematiche è un'applicazione tra due strutture algebriche dello stesso tipo che ne conserva le operazioni definite, ma, in parole molto molto semplici, vuol dire che se applico la crittografia omomorfica ad un certo dato o a un insieme di dati, successivamente sarà per me possibile eseguire le stesse operazioni sia sui dati originali che su quelli criptati e ottenere gli stessi risultati. L'unica differenza sarà che i risultati ottenuti a partire dai dati criptati saranno essi stessi criptati e in particolare la versione criptata dei risultati ottenuti dai dati originali. Ok, suona ancora complicato, quindi proviamo anche in quest'altro modo. Chiamiamo X il nostro dato originale, applichiamo la crittografia omomorfica e otteniamo X'. Poi eseguiamo lo stesso calcolo o la stessa operazione prima su x, poi su x' e otterremo rispettivamente un risultato y e un risultato y'. A questo punto, poiché abbiamo utilizzato la crittografia omomorfica, sapremo che y' è esattamente la versione criptata di y. In tutto questo ragionamento, la crittografia omomorfica è essenzialmente un tipo di crittografia a chiave pubblica. E se non sai cosa vuol dire, ti consiglio di recuperare gli episodi in cui ne abbiamo parlato e in cui abbiamo anche spiegato come funziona. Ma questo vuol dire che solo chi possiede la chiave privata è in grado di decriptare le informazioni. E la cosa impressionante in tutto questo è che l'elaborazione dei dati, i calcoli su di essi, l'ordinamento, la catalogazione e in certi casi perfino la modifica possono essere effettuati senza bisogno di tale chiave, quindi in pratica senza mai dover decriptare l'informazione. Se vogliamo provare a traslare tutto nel mondo reale e fare un esempio, sempre tenendo presente che in casi come questi, fortemente legati alla matematica, qualsiasi esempio nel mondo fisico non calzerà mai al 100%, possiamo immaginare di essere, non so, in un ufficio e aver bisogno di scaldare il nostro pranzo. Magari nel nostro ufficio c'è una piccola mensa e questa mensa è presidiata da un cuoco e questo cuoco ha accesso ad un forno. E magari vorremmo chiedere al cuoco di scaldare il nostro pranzo, ma non ci fa piacere che lui sappia che oggi mangeremo curry, perché anche lui oggi ha cucinato il curry e potrebbe offendersi. Allora, per aggirare il problema, potremmo mettere il nostro curry dentro un contenitore chiuso e non trasparente e bloccare il coperchio in qualche modo, diciamo con un lucchetto. Passeremo un po' per psicopatici, ma tanto è un esempio. A questo punto il cuoco potrà scaldare il nostro contenitore in forno per qualche minuto, per poi restituircelo senza mai sapere cosa esso contenga. Ecco, in questo modo il nostro pranzo, cioè i nostri dati, sarà stato scaldato, cioè avranno subito una trasformazione, da un soggetto terzo, cioè il cuoco, senza che questi abbia potuto effettivamente vederlo, cioè leggere i dati. In più però, il cuoco, sapendo solamente che ciò che ha scaldato era un generico pranzo, potrà segnare sul registro della cucina che oggi un pranzo non è stato servito ma è stato portato da casa. In pratica, anche senza accedervi, potrà utilizzare le informazioni per fini statistici. Dunque, come ti dicevo poco fa, in questi casi si tratta sempre di esempi un po' stiracchiati, ma spero di aver reso l'idea. E poi una cosa importante, io odio il curry, non so, magari è un'informazione interessante. Tornando però alla crittografia omomorfica, al momento questa si divide in essenzialmente tre livelli: partially homomorphic encryption, somewhat homomorphic encryption e fully homomorphic encryption. Nel primo livello, cioè la crittografia parziale, è possibile applicare solo un numero limitato di operazioni matematiche al dato crittato, mentre nel secondo, quello somewhat, invece è possibile applicare un numero maggiore di operazioni, ma solo per un numero limitato di volte. Ma il livello più interessante è ovviamente il terzo, quello completo, grazie al quale è possibile superare i limiti dei due livelli precedenti ed applicare un grande insieme di operazioni per un numero illimitato di volte. E qui già vedo la domanda apparire nei tuoi occhi. Se esiste una versione completa di questa crittografia, perché siamo qui a parlare delle versioni intermedie? Beh, è presto detto perché purtroppo per il momento la fully homomorphic encryption richiede ancora così tanta potenza di calcolo che il suo utilizzo resta confinato ad applicazioni di altissimo livello oppure sperimentali. Le uniche crittografie realmente utilizzabili in modo proficuo nel mondo reale per ora restano la partially e la somewhat. Ciò non toglie però che il futuro sembri andare a tutti gli effetti verso la crittografia omomorfica completa, e se così sarà le applicazioni saranno moltissime. Come ti anticipavo già qualche minuto fa, infatti nel nostro mondo moderno, così informatizzato e così interconnesso, quasi ogni nostra informazione, personale o meno, generata intenzionalmente o meno, in qualche modo viene spedita, elaborata e archiviata verso, da e presso un qualche tipo di soggetto esterno. Posso fare qualche esempio, ma la crittografia è letteralmente tutta intorno a noi. Le nostre informazioni sono archiviate e viaggiano tra decine di server in giro per il mondo. Pensa solo ai dati sanitari, a quelli fiscali, a qualsiasi informazione detenuta da istituzioni e governi, per poi non parlare di tutti gli account social e sui vari siti e sulle app che apriamo noi stessi di nostra iniziativa e che infarciamo con i nostri dati, oppure ancora informazioni necessarie per il commercio elettronico, quindi per pagamenti, spedizioni. E a tutta questa lista di dati archiviati presso terzi va poi aggiunta quella dei dati che facciamo elaborare a terzi. L'interpretazione dei comandi ai nostri assistenti vocali nella maggior parte dei casi sono elaborati in cloud. I percorsi verso le destinazioni che vogliamo raggiungere sono elaborati in cloud. Le nostre preferenze che determinano i contenuti che ci vengono suggeriti dagli algoritmi sono elaborati in cloud. Insomma, come ti dicevo, la lista è sterminata e non ha senso continuare a star qui ad elencare per la prossima ora. Però la cosa in realtà più interessante da capire è che tutti questi casi che ti ho descritto finora, così come quelli che ho dimenticato o tralasciato, hanno una singolare costante in comune, e cioè la fiducia. In tutte queste situazioni, infatti, in un certo qual modo, consciamente o inconsciamente, di fatto noi ci fidiamo che la persona, l'azienda, l'ente o il governo che riceve, elabora e detiene le nostre informazioni sia in qualche modo affidabile. E ciò ora dovrebbe essere chiaro alla luce di quello che abbiamo detto poco fa, cioè che nella maggior parte delle situazioni i dati che noi permettiamo o addirittura chiediamo di elaborare a questi soggetti devono necessariamente essere in chiaro, cioè in forma non criptata, almeno per il tempo necessario proprio per elaborarli. Questo è un punto che dovrebbe essere ben chiaro, benché i dati nella cosiddetta condizione di riposo, cioè quando non vengono utilizzati, sono solitamente conservati in forma criptata, attualmente, quasi in ogni caso, nel momento in cui devono essere utilizzati, vanno per forza decriptati. E questo vuol dire essenzialmente due cose. Uno, che quando sono nel cloud, i nostri dati in alcuni momenti e per certi lassi di tempo devono per forza trovarsi in chiaro, cioè devono essere consultabili da umani o algoritmi che siano, altrimenti sarebbero totalmente inutili. E due, di conseguenza chi detiene ed elabora i nostri dati in molti casi deve ovviamente possedere meccanismi e chiavi per decriptarli, altrimenti torniamo al punto di prima, senza poterli decriptare sono inutili. E quindi, tornando al punto della fiducia, in questo ecosistema noi di fatto ci fidiamo che i nostri dati vengano tenuti al sicuro. Ci fidiamo che il responsabile non ne faccia un uso improprio, che i dipendenti di un'azienda o di una pubblica amministrazione non ne facciano un uso improprio, che un cracker non riesca a forzare i sistemi e farne un uso improprio. Certo, esistono leggi al riguardo, noi siamo particolarmente fortunati ad avere il GDPR, io lo dico sempre, ma bisogna essere realisti e tenere presente che nella vita reale la presenza di una legge non esclude automaticamente la possibilità che tale legge venga infranta. Con la crittografia omomorfica completa, invece, semmai essa dovesse raggiungere un livello di efficienza tale da permettere applicazioni diffuse, sarebbe possibile appunto superare in vari ambiti tutto questo ragionamento sulla fiducia. In moltissimi casi i dati non avrebbero proprio più bisogno di essere decriptati per essere utilizzati e pertanto la loro sicurezza non si baserebbe più su un meccanismo di fiducia, ma su una serie di complesse regole matematiche che ne renderebbero molto più complicato l'uso improprio. Certo, non si andrebbe a coprire ogni singolo scenario. Ricordiamoci che la perfezione non esiste in nessun campo, ma le applicazioni sarebbero davvero molte e soprattutto in molti ambiti importanti. Uno fra tutti, ad esempio, la sanità. Al momento, infatti, il bilanciamento tra protezione dei dati e ampliamento delle possibilità informatiche in campo sanitario è un problema ben difficile da risolvere. La crittografia omomorfica completa permetterebbe di superare di colpo gran parte delle limitazioni. Più in generale, nel cloud, qualsiasi tipo di elaborazione potrebbe beneficiarne. Pensa a tutti quegli algoritmi di machine learning che vengono applicati in cloud, ad esempio, per migliorare le immagini, i video, le registrazioni audio. Ricordo che qualche tempo fa andava molto di moda un'app che, se caricata la foto di qualcuno, ne restituiva una versione invecchiata di qualche anno. Beh, quel tipo di app funziona banalmente inviando l'immagine ad un server in cloud, tra l'altro mi pare in Russia, quindi visto il periodo direi che non sembra essere stata una gran bella idea, il quale server la restituiva poi dopo aver applicato un qualche tipo di algoritmo di machine learning. Ecco, con la crittografia omomorfica un meccanismo del genere potrebbe essere implementato con la certezza matematica, è proprio il caso di dirlo, che l'immagine sia consultabile solo e unicamente dal legittimo proprietario. E poi c'è il campo del marketing, in cui oggi le grandi aziende usano le informazioni degli utenti per inferire quali pubblicità siano più adatte da inserire nei siti o nei social. Un domani potranno fare lo stesso senza effettivamente accedere alle informazioni in chiaro, ma utilizzando solo la loro versione criptata. Insomma, i campi di applicazione sono davvero molteplici, ma la cosa, a mio parere, più importante sarà la spinta in termini di privacy che questa crittografia potrà dare alle nostre vite digitali, dato che esse, ormai dovrebbe essere chiaro, coincidono sempre di più con le nostre vite materiali. Bene, spero come al solito di averti portato qualche informazione e qualche riflessione interessante. Ti ricordo che se posso produrre questi contenuti è solo grazie a te che li ascolti e dalla community di Pensieri in Codice che sostiene il progetto, quindi scopri come entrare a farne parte anche tu collegandoti al sito pensieriincodice.it, mi raccomando con due i. Puoi ascoltare tutti gli episodi sulle maggiori piattaforme e app di podcast o riceverli direttamente sul tuo smartphone iscrivendoti al canale Telegram che trovi sul sito. Se Pensieri in Codice ti piace, e se sei arrivato fin qui immagino ti piaccia, potresti sostenerlo lasciando una recensione nell'app con cui ascolti il podcast e inoltre potresti condividerlo con un amico per farglielo conoscere. Così facendo aiuterai me a far crescere il progetto, a migliorarne la qualità e farai scoprire a lui un qualcosa di interessante. Per oggi dunque è proprio tutto, io ti ringrazio per aver ascoltato fin qui, ti do appuntamento al prossimo episodio e ti ricordo che un informatico risolve problemi, a volte anche usando il computer.